E buongiorno anche al dottor Marco Morabito, il CNR, grazie di essere con noi.
Salve, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E al professor Francesco Ferrini, docente di arboricoltura generale e coltivazione arborea all'Università di Firenze, grazie di essere con noi, professore.
Buongiorno, ben trovati e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Doppio grazie perché li abbiamo strappati alle vacanze, all'ombrellone, alle meritate ferie, però volevamo partire proprio con il dottor Morabito del CNR perché ieri è stato pubblicato questo studio, cioè sui giornali è stato pubblicato questo studio relativamente a quelli che si chiamano, che lei definisce, dottor Morabito, gli arcipelaghi di calore all'interno delle città, non più isole di calore. Perché?
Sì, esattamente, perché in realtà le città si caratterizzano dal punto di vista microclimatico da una varietà di anomalie termiche, quindi diciamo di zone che sono più calde rispetto alle aree circostanti per tutta una serie di motivi. Generalmente appunto si parla di isole di calore, quindi diciamo le aree centrali rispetto alle aree periferiche rurali. In realtà ci siamo appunto accorti che più che di isole di calore bisognerebbe parlare di arcipelaghi, appunto, cioè per dare l'idea che le aree urbane sono caratterizzate in modo anche non uniforme dalla distribuzione di queste zone caratterizzate appunto da anomalie termiche, che sono variamente distribuite a seconda poi delle caratteristiche delle città, delle aree urbane. Su Firenze abbiamo fatto uno studio approfondito appunto individuando poi queste zone, che non è detto debbano essere localizzate nelle aree proprio centrali, quindi nel centro di Firenze, ma spesso sono distribuite anche nelle zone semicentrali o periferiche. Basti pensare che una delle zone poi più calde dal punto di vista di temperatura superficiale è un'area industriale limitrofa a Firenze, cioè nella zona periferica di Firenze, che è l'area Mercatir.
In queste aree, dottor Morabito, si arriva a delle temperature che sono mediamente anche di 10 gradi più alte rispetto al resto delle città dove non ci sono queste accumulate di calore?
Sì, questo è a livello medio estivo. In realtà poi in termini assoluti, in determinate giornate si possono anche superare i 15 gradi, quindi diciamo sono delle differenze termiche significative, importanti, e che ci dovrebbero poi far capire che probabilmente diciamo servono delle azioni per diciamo riuscire a contrastare questa situazione.
E quali sono queste azioni, dottor Morabito, secondo lei?
Sicuramente diciamo quella dell'inverdimento è quella diciamo più sostenibile, è quella che poi fornisce diciamo più vantaggi, perché non solo agisce sull'aspetto nel migliorare l'aspetto termico, ma migliora anche la qualità dell'aria.
Ecco, torniamo subito a lei. Mi faccia sentire, professor Ferrini, su questo, che lavora a livello globale, no? Su questa vicenda dell'inverdimento degli alberi, che funzione hanno rispetto a quello che viene definito cambiamento climatico, alla lotta contro l'aumento delle temperature?
Ma sicuramente, come ha detto il collega Marco Morabito, che saluto, gli alberi sono l'azione più sostenibile e duratura che possiamo fare, perché ci consentono al contempo di mitigare quelli che sono gli effetti del cambiamento climatico, quindi periodo di calore, ma anche di adattarci nel medio-lungo termine a quelli che saranno purtroppo questi cambiamenti che ci stanno portando a temperature sempre più elevate in città. Quindi è chiaro che nella scelta degli alberi bisogna essere abbastanza oculati, selettivi nel selezionare quelli che ci possono dare i maggiori benefici da questo punto di vista, ovviamente sempre tenendo conto della biodiversità, cioè non utilizzare una sola specie ma utilizzarne più di una all'interno di questi progetti di inverdimento.
Senta, quali sono le specie che possono fare maggiormente all'uopo?
Aspetti, perché ho perso la domanda.
No, volevo capire quali erano le specie che possono fare maggiormente all'uopo, tenendo conto quelle che sono un po' le nostre latitudini.
Alcune sono quelle più comuni, cioè quelle che già utilizziamo, e altre che dovremo cercare di capire come utilizzare, perché per esempio fra le migliori ci sono sicuramente le querce, ma sono le specie che hanno maggiori difficoltà di attecchimento in ambito urbano, per cui dovremo risolvere un problema agronomico per consentire che queste specie le querce, non solo però, le querce diano le migliori performance. Altre sono i pioppi, per esempio i tigli, quindi sono già specie utilizzate ampiamente e largamente in ambito urbano.
Senta, prima di salutarla e di lasciarla allo scirocco che sentiamo imperversare.
Sì, esatto.
Ma ci aveva avvertito, quindi tutto a posto.
Ora è abbastanza terribile.
Oggi è così, ce lo diceva anche il Lama. Senta, professor Ferrini, lasciando stare l'Italia, Firenze, le polemiche, eccetera, eccetera, ci sono degli esempi virtuosi nel mondo? Ad esempio, ho visto delle foto relative a città tedesche che hanno lavorato molto bene in questo senso.
Ma sicuramente sì, cioè purtroppo bisogna sempre guardare all'estero, ma non per esterofilia, come spesso viene tacciato questo guardare all'estero, ma per guardare esempi virtuosi, come giustamente lei diceva. Ce ne sono non solo in Europa, ma anche al di fuori dell'Europa. Io direi che gli esempi più virtuosi sono quelli australiani. L'Australia da tempo sta intervenendo in questo senso, perché ha un problema enorme di cambiamento climatico, con estati sempre più calde, anche lì intervallate da eventi disastrosi come quelli avuti nei recenti giorni. Anche ieri ho letto, insomma, ieri di l'altro a Milano, stanotte Genova,
sì,
quindi
sì,
sono
sì,
già avanti, molto avanti in questo senso. Dovremmo guardare a loro anche perché hanno un clima molto simile al nostro, parla della città di Melbourne per esempio.
Professor Ferrini, grazie, buona giornata, la lasciamo al suo meritato riposo. Dottor Morabito, allora lei, tornando al tema degli arcipelaghi di calore, ci diceva delle caratteristiche che hanno queste isole che poi si collegano tra di loro. Scarse alberature è la prima che mi viene in mente, poi?
Mi scusi, non ho sentito.
Tornando alla definizione di questi arcipelaghi di calore, no? Sì. Quali sono le caratteristiche eminenti? Pensavo alla mancanza di arboratura sostanziale, no? Dovrebbe essere la prima. Ce ne sono delle altre?
Sì, assolutamente. Poi l'ecosistema urbano fondamentalmente poi si caratterizza in modo semplicistico per due elementi, no? Uno è quello che diceva lei, le superfici vegetate, e poi le altre sono quelle impermeabili, quindi legate al consumo di suolo. In realtà il giusto compromesso tra la quantità di questi due elementi influenza poi la composizione del paesaggio urbano, è un po' tutto lì il problema. Chiaramente poi ci sono altri elementi, come possono essere elementi morfologici, come il fattore di vista del cielo, quindi diciamo l'ombreggiamento determinato sia da edifici, quindi l'effetto canyon, ma anche da alberature, l'orientamento delle strade che può favorire flussi d'aria. Un fattore molto importante è poi l'albedo, che in modo diciamo così sintetico questo è definito come il potere riflettente, no, di una superficie, perché anche quello favorisce l'accumulo di calore o appunto la sua la riflessione della luce, e quindi permettere alla superficie di mantenersi più fresca. Ci sono diversi elementi che possono aiutarci poi appunto per intervenire e contrastare poi il fenomeno del surriscaldamento delle aree urbane, di alcune zone in particolare.
Senti, dottor Morabito, in conclusione, perché questi studi oramai sono numerosi, no? Questo in particolare è molto interessante, però ce ne sono altri che ci propongono delle chiavi di lettura interessanti per come intervenire. Poi però abbiamo un livello accademico importante, di ricerca importante, ma la politica segue spesso altre strade. Cioè questi dossier entrano nell'agenda politica oppure li leggiamo sui giornali e...
Ma lentamente entrano, perché c'è molta più sensibilità, ci sono appunto iniziative guidate spesso anche a livello europeo e poi a cascata a livello diciamo nazionale più locale, quindi esempi iniziano a essere presenti. Chiaramente bisogna fare molto di più, perché poi spesso ci si scontra con la burocrazia, che spesso diciamo rallenta purtroppo parecchio gli interventi e spesso rappresenta un ostacolo. Però diciamo, voglio essere ottimista, ecco, diciamo c'è molta più sensibilità, c'è attenzione verso l'argomento, bisognerebbe cercare soltanto di velocizzare un po' di più gli interventi in modo poi da permetterci di migliorare effettivamente la situazione. Noi abbiamo fatto anche delle ricerche di simulazione proprio di intervento, proprio per dimostrare, una è in fase di pubblicazione proprio adesso, che abbiamo condotto appunto sull'area Mercafi, ipotizzando proprio degli interventi con non interventi particolarmente invadenti, cioè anche simulando interventi minimali un po' così con vegetazione, abbiamo visto che anche banalmente un aumento del 10% della copertura arborea sulle superfici stradali può avere un impatto significativo sull'ambiente termico, riducendo praticamente la temperatura superficiale anche di 4-5 gradi, parlo di media a livello estivo.
Che sono quindi cifre assolutamente incredibili. Grazie dottor Morabito, noi proponiamo questi argomenti anche perché insomma se ne parli, se ne discuta, perché poi come lei giustamente diceva dobbiamo essere ottimisti, no? Uno dei primi limiti all'ottimismo è che si pensa sempre no, ma è un problema irrisolvibile, non ce la faremo mai, invece lei ci dimostra che alcune volte bastano degli accorgimenti anche piccoli per cominciare e le cose si muovono, no? Si può cambiare.
Assolutamente.
Grazie. Prego, prego.
Grazie a voi.
Ci mancherebbe, ci risentiamo sicuramente anche per parlare poi nello specifico della Mercafir, che mi sembra un campione interessante. Buona giornata e buon lavoro a lei.
La Mercafir e tanto altro.
Bene, allora ci risentiremo sicuramente. Intanto si faccia le meritate ferie. Buona giornata.
Grazie. Buona giornata a voi.